Da quanto tempo? Vorrei che apriate le vostre Bibbie in Atti, capitolo 2, versetto 28, una breve citazione, in cui sta scritto: Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia con la tua presenza. Queste sono le parole di Pietro, le parole che Pietro utilizzò nel giorno della Pentecoste, il giorno in cui viene annunciata quella che è la dispensazione della Chiesa e la dispensazione dello Spirito Santo. In questo giorno Pietro annuncia l'avvento di una nuova era epocale, non solo nel cristianesimo, ma nella storia dell'umanità intera. Annuncia che Cristo Gesù è il fondamento della Chiesa che si va a costituire e che Cristo Gesù ne è la pietra angolare. L'affermazione che qui Pietro usa non fa altro che riprendere in Atti 2:28 pedissequamente e precisamente un'affermazione che viene utilizzata da Davide nel Salmo 16. Infatti, nel versetto 11, Davide dice: Tu mi insegni la via della vita. Ci sono gioie a sazietà in tua presenza e alla tua destra vi sono delizie in eterno. Pietro non fa altro che riprendere queste parole. Cristo Gesù è la via, la verità e la vita. E come specificato appunto in Giovanni 14:16, e per tale motivo Pietro, che è testimone oculare della vita di Cristo Gesù, può affermare che è il nostro Salvatore, è colui che ci ha portato alla conoscenza di quella che è la via necessaria per raggiungere la vita eterna. Ma in questa affermazione Pietro poi continua con un'altra importante affermazione che spesso siamo soliti sorvolare, che non gli diamo la importanza dovuta e la profondità che merita. Infatti dice: Tu mi riempirai di gioia con la tua presenza. Apparentemente una affermazione semplice, infatti è un'affermazione semplice, poi diventa difficile che noi l'andiamo a mettere in pratica. Come credenti abbiamo realmente, e dico realmente, realizzato e fatto nostro il valore di questa affermazione? Possiamo essere in grado di affermare che nella nostra vita noi siamo costantemente nella gioia del Signore? Possiamo affermare che la nostra vita è caratterizzata dal fatto che Dio è costantemente presente nella nostra vita? Possiamo dire che godiamo della gioia del Signore anche nel momento del dolore, dell'avversità, della prova? Io so che possono sembrare domande retoriche e scontate, ma io vi invito a rifletterci un attimo, perché io, soprattutto in queste ultime settimane, che ho avuto alcuni problemini, mi sono posto queste problematiche e sicuramente, rispondendo a queste domande, so di non essere sicuramente un esempio da seguire, perché io non posso dire a me stesso che sono costantemente nella gioia del Signore. Non basta semplicemente aver riconosciuto che Cristo Gesù è il Signore e Salvatore della nostra vita. Bisognerebbe ricordarlo a noi stessi giorno dopo giorno, come se fosse un allenamento in palestra. Perché altrimenti il rischio che noi andiamo a correre è quello che il giorno della nostra conversione rimanga solo e semplicemente un lontano ricordo. E di quel ricordo ci accontentiamo. In tutto questo però non bisogna dimenticare che stiamo ingannando noi stessi, perché l'unico che non può essere ingannato è Cristo Gesù, perché è l'unico che conosce realmente il nostro cuore, la nostra mente e tutte quelle che sono le nostre intenzioni. Ancora prima che compiamo delle azioni. È importante capire che ogni giorno Dio non ci toglie quello che è il libero arbitrio di decidere se seguire o meno quello che è il nostro sommo sacerdote, giorno dopo giorno. Ogni giorno dobbiamo decidere se fare mie quelle vie della vita di cui Pietro all'inizio parlava e che Gesù mi ha insegnato. Ogni giorno devo decidere se trascorrere la mia giornata alla presenza di Cristo, godere di quella che è la sua gioia, oppure affogare in quelli che sono i miei crucci, le mie paure, le mie avversità, le mie ansie e le mie angosce. Proprio domenica scorsa, gli argomenti che stiamo trattando forse non sono così retorici, perché mi ha colpito un'affermazione di Mario durante la sua predicazione, in cui dice: la depressione è una malattia che colpisce tanti credenti, che non lo vogliamo ammettere oppure meno, ma è così. Evidentemente questa è la testimonianza che non essere nella gioia del Signore costituisce un problema tangibile ai tempi nostri. E pensate, la parola di Dio dà anche una definizione terapeutica di quella che è la depressione. Sì, la parola di Dio definisce anche la depressione, la definisce esempio in Giobbe, capitolo 15, versetto 24. Qual è l'atteggiamento del depresso? È quello che le difficoltà e l'angoscia lo riempono di paura, l'assalgono come un re pronto alla battaglia. Io non voglio essere frainteso. Non significa che nella nostra vita bisogna continuamente sorridere, essere allegri. Questa non è la gioia del Signore, perché il Signore ci insegna, ci dice che Lui sarà con noi nella lotta, non che la nostra vita sarà facile. Quindi colui che ride sempre, che non si preoccupa di nulla, che è superficiale, non è colui che ha la gioia del Signore, assomiglia più che altro l'atteggiamento dello stolto, biblicamente parlando. Ma Dio ci chiama a gioire anche nelle difficoltà, nella prova, semplicemente perché? Perché nulla ci può togliere quella certezza della speranza di quelle che sono le promesse che Dio ci ha fatto, perché Dio è fedele e veritiero. Proprio ieri pensavo che le nostre ansie, le nostre paure, le nostre angosce, piccole o grandi che siano, sono un ottimo metro di misura, e fortuna che ci sono, perché non fanno altro che misurare quella che è la nostra lontananza da Dio. Più la nostra mente è focalizzata sulle nostre paure, sulle nostre angosce, sulle nostre problematiche, e più questo è la dimostrazione che siamo lontani da Dio e che quindi non stiamo godendo della gioia del Signore, che è invece direttamente proporzionale alla nostra vicinanza con Dio. In Luca capitolo 12, versetto 34 sta scritto: perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Non dobbiamo fare l'errore di applicare questa affermazione solamente all'interno del contesto in cui questo versetto è espresso nella parola di Dio, cioè a quelli che sono i nostri beni materiali e le nostre ricchezze, perché i nostri tesori non sono necessariamente quelli. Il mio tesoro può essere i beni materiali, il tesoro di qualcun altro può essere l'aspetto fisico o il non accettare che il tempo passi, il nostro egoismo, la nostra saccezza, la nostra esuberanza, il nostro orgoglio. Sono tanti tesori, e se il nostro tesoro quindi non è Cristo Gesù e non è il regno dei cieli, probabilmente le nostre angosce, le preoccupazioni non avranno la predominanza nella nostra vita, perché tutti questi tesori aumentano esponenzialmente la paura di perderli, creando angosce, paure e perdere quello stato in cui siamo. Talvolta pensando anche che la nostra vita terrena possa essere una vita eterna. In Matteo 13, 44, il regno dei cieli viene definito come un tesoro. E dice che il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. La gioia nel riconoscere che il vero tesoro è il regno dei cieli che Cristo Gesù è andato a preparare per noi. Sappiamo già qual è la differenza fra felicità e gioia, l'abbiamo ripetuto più volte, ma rinfrescare la nostra memoria non fa male, e lo guardiamo questa volta sotto un aspetto, una sfaccettatura diversa. C'è una scrittrice italiana abbastanza famosa che dà un'ottima, non so se sia credente oppure meno, penso di no in base ai libri che ha scritto, che però dà una definizione di differenza fra felicità e gioia molto molto azzeccata. E infatti recita testualmente: la felicità sta alla gioia come una lampada elettrica sta al sole. Penso che renda benissimo l'idea. E continua dicendo: la felicità ha sempre un oggetto, si è felici di qualcosa, è un sentimento la cui esistenza dipende dall'esterno, è causata. La gioia invece non ha oggetto, ti possiede senza alcun appagamento momentaneo, assomiglia per questo al sole che si autoalimenta per combustione. Tranne la parte in cui dice che la gioia non ha oggetto, perché sappiamo benissimo che anche la gioia ha un oggetto e lo ha ben preciso, e poi lo vedremo insieme. Io penso che questa definizione sia perfetta della differenza fra felicità e gioia. Molti dizionari italiani definiscono la felicità come, non molti, tutti, ho potuto notare, come un particolare stato d'animo associato appunto a un particolare evento, oppure a una realizzazione di quelli che sono i propri desideri. Infatti, non a caso, dal suo valore etimologico, la radice di questa parola iniziale, fe, è proprio la traduzione esatta di abbondanza, ricchezza e prosperità. Ma vediamo che cosa dice la parola di Dio, perché la parola di Dio parla di felicità, mica parla solo di gioia. Infatti, soprattutto nel Nuovo Testamento, talvolta viene riportata la parola felice e altre volte viene riportata la parola gioia, con una piccola differenza, che la parola felice viene usata 32 volte, e di cui metà di queste volte per identificare il nome proprio di un governatore romano, Felice, appunto. Quindi, fra tutto, la parola felice viene utilizzata per 10-11 volte, la parola gioia viene utilizzata per 262 volte. La parola di Dio dà un significato diverso, ovviamente, alla felicità e alla gioia, e ogni volta che usa il termine originario felicità, che si traduce con makareos, a differenza di gioia, che si traduce con cara, quando usa la parola felice, la associa sempre ad una stato d'animo passeggero e terreno. Efesini, capitolo 6, versetto 3, affinché tu sia felice e abbia lunga vita, non nell'eternità, sulla terra. Daniele, capitolo 4, versetto 4, io, Nabucodonosor, ero tranquillo in casa mia e felice nel mio palazzo. Era felice per tutta l'abbondanza che aveva intorno a sé e per lo splendido palazzo che aveva. Salmo 128, 2, allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Sarai felice perché mangerai e prospererai per la fatica che hai fatto su questa terra. Genesi, capitolo 40, versetto 14. Ma ricordati di me quando sarai felice e sii buono verso di me, ti prego, parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa. Tutti sappiamo a cosa si riferisce questo versetto ad Abramo. La gioia invece è autoalimentata dal nostro Signore Cristo Gesù e dalla sua presenza nella nostra vita. Conosciamo qual è il frutto dello Spirito Santo. Ce lo ricorda Galati, capitolo 5, versetto 2. Dopo il frutto dello spirito è amore, poi gioia. E qui gioia è tradotto con cara, stiamo parlando della stessa gioia. Benevolenza, bontà, fedeltà, mansitudine, autocontrollo. Quindi la gioia che cos'è? È una parte del frutto dello Spirito Santo. Ma andiamo ancora più in profondità. Prima Timoteo capitolo 1 versetto 6, per chi non vuol capire non c'è medicina perché la parola di Dio lo dice chiaramente. Voi siete divenuti imitatori nostri del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo. Se lo Spirito Santo non dimora in noi o noi gli permettiamo di essere presente in noi, potremo assaporare la gioia che ci può dare Dio? Secondo voi? Lo dice chiaramente. Dice che la gioia che è data dallo Spirito Santo. La gioia quindi è inamovibile, è robusta, è inalterabile, come oggetto Cristo Gesù, e proviene da Lui, ed è eterna come eterna la sua esistenza. In Giovanni 15,1 sta scritto: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. I discepoli avevano motivo per essere felici? I discepoli avevano motivo per essere felici? Vi vedo poco reattivi oggi. I discepoli avevano motivi per essere poco felici, sì o no, secondo voi? Io direi proprio di sì. Dove andavano li bastonavano, perdonatemi. Però avevano la gioia del Signore. Atti 13,52. Mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. C'è una gioia che viene definita grande e è l'unico esempio nella parola di Dio in cui viene definita grande. Vi ricordate qual è? Usa espressamente queste parole, grande gioia. Lo usa per comunicare al popolo di Israele l'avvento di Cristo Gesù nella sua nascita. Perché con la nascita di Cristo Gesù abbiamo un dono prezioso, un regalo, un dono inestimabile, di estremo valore, che è la salvezza eterna e il perdono dei peccati, perché anni dopo la sua nascita, Cristo Gesù morirà su quella croce versando il suo sangue per donarci la vita eterna e risorgendo dai morti ci sta preparando un luogo nel regno dei cieli. Dio quindi è divenuto carne. Ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Giovanni 1,14. E la parola è divenuta carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Tutto questo ci dovrebbe insegnare a non aggrapparci gelosamente. Non aggrapparci gelosamente a cosa? A tutto quello che finora abbiamo detto, il nostro orgoglio, le nostre ricchezze, le nostre beni materiali, tutto quello che voi potete mettere dentro a quel contenitore. Perché Cristo Gesù non si aggrappò gelosamente a quella che era la sua natura divina e non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. In Filippesi 2,6 sta scritto: il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. E la parola che uso in questo versetto, forma di Dio, che viene tradotto con morfe, ha un valore molto importante, perché viene sottolineata la completa e assoluta deità di Cristo Gesù con Dio. È per questo, infatti, che Cristo Gesù fece infuriare i giudei in Giovanni 5,12. Cristo Gesù fu accusato di bestemmia in Giovanni 10,33. Cristo Gesù non esitò a mettere da parte quella che era la sua natura divina, come abbiamo detto, si aggrappò gelosamente e non si aggrappò gelosamente a questa. Abbandona quello che è il suo diritto di manifestarsi in modo visibile come il Dio onnipotente, in gloria, in splendore e in grandezza. Dio si manifesta in modo completamente diverso tramite Cristo Gesù, tramite una corona di spine, ma quella corona di spine che viene posta su colui che non si aggrappò gelosamente alla sua natura divina, è lo stesso Dio che nel seno della tempesta risponde a Giobbe dicendogli: chi sei tu per poter contendere con me? Pensate quanto è infinito l'amore di Dio per i suoi figli. Il problema è che noi talvolta ci aggrappiamo gelosamente a qualcosa che non è minimamente paragonabile a quello che Cristo Gesù ha dovuto rinunciare come quella che era la sua natura divina. Come facciamo ad essere nella gioia di Cristo Gesù, di Dio? Dio ci dice che per essere nella gioia dobbiamo innanzitutto spogliarci di noi stessi. Ci insegna a prendere quella che è la forma di servi, ed è proprio questo quello che fece il nostro Signore Cristo Gesù. Noi non possiamo dire che nella parola di Dio non abbiamo esempi, perché il nostro sommo sacerdote ci ha dato esempio pratico di tutto. Non ha detto fate così, no, Cristo Gesù l'ha fatto per primo e ci dice solo fate quello che ho fatto io. Non abbiamo scusanti. Filippesi 2,7: ma spogliò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Dio ci chiama a spogliarci da tutto quello che è il nostro ego, il nostro orgoglio, la nostra saccenza, la nostra presunzione e la nostra libertà. Sì, anche la nostra libertà, perché purtroppo abbiamo un concetto talvolta errato di libertà. Talvolta pensiamo che libertà significa poter fare tutto quello che mi pare piace finché non ledo gli interessi altrui. No, non è questo il concetto di libertà della parola di Dio, perché in Prima Pietro sta scritto 2,16: fate questo come uomini liberi che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Cristo Gesù è stato il primo a servire e ci chiama ad emularlo ed essere schiavi di Cristo Gesù. E talvolta, come dice questo versetto, utilizziamo quella libertà come un velo per coprire la nostra malizia. Difficile ammetterlo noi stessi, ma utilizziamo quel velo molto più spesso di quello che noi pensiamo, perché ogni volta che nella mia vita non glorifico Dio, io sto utilizzando quel velo. Ogni volta che il bene che potrei fare ma non faccio, significa che io sto utilizzando quel velo. Ogni volta che rinchiudo Dio nel solo giorno della domenica, io sto usando quel velo. Ogni volta che mi limito ad invitare Dio solamente nella preghiera del pranzo e della cena, io sto utilizzando quel velo. Ogni volta in cui mi è data la possibilità di annunciare il suo Vangelo, o per pregrizia, o per vergogna, o perché posso sembrare diverso da quello del branco, non annunzio la parola del Signore, io sto utilizzando quel velo. Potremmo continuare questo elenco all'infinito e ci renderemmo conto di quale utilizzo facciamo della libertà che Dio ci ha concesso. Dio non ci chiama solo a spogliarci di noi stessi, ma poi Dio ci chiama anche a rivestirci, come no, quando ci laviamo poi ci rivestiamo. E c'è un versetto che esprime bene questo concetto, lo troviamo in Colossesi capitolo 3 versetto 10: perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Il versetto qui dice rinnovando in cosa? In conoscenza. La conoscenza di Dio, la continua sete di conoscenza della parola di Dio, che è una fonte inesauribile di acqua viva per la nostra vita spirituale. qui parla Paolo di non un rinnovamento che ha un tempo compiuto, ma dice che si va rinnovando, usa un tempo continuativo. Quindi questo rinnovamento va fatto ogni singolo giorno nella nostra vita. In Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 16, sta scritto: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se nel nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Quello che dobbiamo anche però domandarci: da dove proviene questo rinnovamento? Da dove deve iniziare il nostro rinnovamento quotidiano? Nella sua parola Dio ci dice come dobbiamo fare per non conformarci a questo mondo. In Romani capitolo 12 versetto 2 sta scritto: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Qualcun altro mi può leggere per favore capitolo 4 di Efesini dal 22 al 24? Efesini 4, 22, 24. Rinnovati tramite la nostra mente. È da lì che deve iniziare il nostro rinnovamento. Un rinnovamento che si rifà a quella che è l'immagine di Cristo. Ma se il nostro rinnovamento inizia dalla nostra mente, qui qualcuno, non so se potrà essere d'accordo, probabilmente mi sbaglierò io, questa è la mia interpretazione e spero che sia l'interpretazione giusta. Se il rinnovamento della mente parte se il rinnovamento parte dalla mente, ciò significa che non può essere fatto tutto solamente da Dio. Si implica comunque un atto di volontà da parte nostra. Perché noi non siamo delle marionette controllate da Dio. Noi non siamo delle marionette a cui Dio ha tolto il libero arbitrio. Dio ci ha lasciato il potere di decidere. Dio non è colui che è il dittatore e ci dice: tu devi. No. E questo nella parola di Dio sta scritto, perché noi possiamo predisporre la nostra mente in due diversi modi e non esistono altre vie. Il primo è il modo di predisporre la mente nel modo in cui è stato spiegato in Romani capitolo 1, 28, dove sta scritto: siccome, fate attenzione alle parole, premessa, non si sono curati di conoscere Dio, ecco la conoscenza di Dio, allora Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Ora, chi è che ha deciso di non conoscere Dio? Dio o l'uomo? L'uomo, libero arbitrio. Quindi il rinnovamento della nostra mente non ci può fare un'incisione Dio qua e mettercelo dentro. Lo dobbiamo fare noi. Ma non solo. Questi qui che hanno deciso di non conoscere Dio hanno fatto ancora di più, perché afferma che coloro che seguono la loro mente perversa, pur sapendo quali erano i decreti di Dio, a chi si sta riferendo? A chi non conosce Dio, a chi non conosce la parola di Dio, a chi non ha avuto modo nella propria vita di conoscere Cristo Gesù. No, qui dice a coloro che pur conoscendo i precetti e i decreti di Dio, non solo non rispettano tali decreti, ma approvano gli altri che non li rispettano. Mezzo mal comune, come si dice, mal comune, mezzo gaudio. Possiamo invece di decidere di rinnovare la nostra mente in un altro modo. Come dice Prima Pietro capitolo 1 versetto 13. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Predisporre la nostra mente all'azione significa ascoltare la voce dello Spirito Santo. E ascoltare la voce dello Spirito Santo significa approfondire la conoscenza di Dio e della sua santa e divina parola. Avete presente un atleta che sta ai blocchi di partenza? L'avete mai osservato? Pochi momenti prima della partenza, il atleta è come se attorno a sé non ha più nulla. Si isola completamente, sguardo fisso, sembra quasi perso. La sua concentrazione è tutta per la gara che sta a intraprendere, l'obiettivo, il traguardo che deve raggiungere. L'atleta si inginocchia ai blocchi di partenza e poi, quando sente lo sparo, parte a razzo e esplode tutta quella sua concentrazione dopo aver predisposto la sua mente. Noi dovremmo far quel modo. Solamente qualche volta siamo così talmente concentrati che non sentiamo lo sparo, rimaniamo lì sul posto e quando alziamo lo sguardo vediamo che gli altri atleti già sono arrivati al traguardo. Perché non dimentichiamoci che Dio, con o senza di noi, porta a compimento la sua opera e i suoi disegni. Ma se dopo aver predisposto la nostra mente siamo pronti a scattare velocemente da quei blocchi di partenza e compiere l'azione che Dio ci richiede, allora sta scritto in 2 Timoteo 4, versetti 7-8: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. E qui si apre un altro capitolo. La corona è per chi ha corso la corsa, giusto? Solo perché ha corso la corsa? No. C'è un altro prerequisito: amato la sua apparizione. E esercitando tutto ciò a quello che è il cospetto di Dio, allora veramente un giorno ci sentiremo dire quel famoso versetto che troviamo in Matteo 25:21: e il suo padrone gli disse: va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Guardate come conclude il versetto, leggetelo, come conclude: entra nella gioia del Signore. Non dice entra nella felicità del Signore, entra nella gioia del Signore. Essere nella gioia implica inevitabilmente, come abbiamo appena letto, amare la sua apparizione. E voi direte: amiamo la sua apparizione? E beh, ovvio, se no questa mattina non stavo qui. Ma allora io vi pongo, e mi pongo soprattutto a me stesso, un'altra domanda: quando vedo un problema grande e un Dio piccolo, significa che ho amato la sua apparizione? Quando mi dimentico di tutto ciò che Dio ha fatto nella mia vita e che sta facendo nella mia vita, e mi faccio prendere dall'angoscia, dalle paure, io sto bestemmiando il nome di Dio. Perché tutti noi nella propria vita hanno potuto avere manifestazione di quelli che sono stati i miracoli che Dio ha compiuto nella nostra vita. E mostrare nel momento della difficoltà, e io ricado sempre nello stesso errore, questo dimostra che io sto bestemmiando il nome di Dio in quel momento. Perché Dio ci chiede solo una cosa: aver fede in Lui. E nel momento in cui io mi dimentico di ciò che Dio ha fatto, nel momento in cui era a terra, nel momento in cui non sapevo più che pesci prendere e che Dio ha steso la mano lì, tu ti permetti ancora una volta, dopo tutto questo, dopo tutto quello che io ho fatto nella tua vita, di continuare a mettere in dubbio la mia potenza? Signore, non sono fratelli e sorelle di concetti lontano da noi. Se la mia professione di fede non è poi accompagnata dai fatti, io non sto amando la perizia del Cristo. E allora poi siamo così sicuri di poter affermare che mi sarà riservata la corona di giustizia? Non sto parlando della salvezza, perché quello è un dono di Dio. Amare la sua apparizione vuol dire combattere il buon combattimento, ma soprattutto resistere a quelle che sono le tentazioni, le lusinghe, che l'avversario di Cristo Gesù mette nella nostra strada. In 1 Pietro capitolo 3 versetto 11 sta scritto: fugga il male, faccia il bene, cerchi la pace e la persegua. E vi ricordate cosa dice poi anche Apocalisse? So che hai costanza, hai sopportato molte cose, per amor del mio nome non ti sei stancato, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Equivalente, hai abbandonato l'amore per l'apparizione di Cristo. È interessante che in questo, più avanti, Cristo Gesù più volte tramite le parole della Bibbia ci ricorda di quanto è stata bella quella confessione di fede che abbiamo fatto nel momento in cui ci siamo convertiti e di qual era l'amore che in quel momento si provava per Cristo Gesù. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista del quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Avviandomi a quella che è la conclusione, rimanere nella gioia del Signore significa soprattutto anche umiliare se stessi. Filippesi 2:8: trovato esteriormente con un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Ho voluto quest'oggi riportare tutti quei versetti in cui Cristo Gesù prima ha dato l'esempio pratico e poi ci dice cosa fare. Non so se avete potuto notare. Appunto perché non si debba pensare che la nostra è una mission impossible. Perché chi la compie in noi non siamo noi, ma è Cristo Gesù con il suo Spirito Santo. L'umiltà e l'obbedienza del nostro sommo sacerdote non ha bisogno di ulteriori commenti rispetto a quello che abbiamo già affermato in Filippesi 2:8. E la prima volta che io entrai qui in chiesa, mi ricorderò sempre, che mi colpì quel versetto: adorate l'Eterno nello splendore della sua santità. Ma io credo che il modo migliore per poterlo mettere in pratica sia quello di rispondere a ciò che ci dice Filippesi 2:5. Come possiamo adorare l'Eterno nello splendore della sua santità? Semplicemente avere in ciascuno di noi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Io non penso che esista modo migliore per adorare l'Eterno. Avere lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Filippesi 2:5. Dopo tutto questo parlare, alla fin fine che ci rimane in sintesi, che la ricetta per vivere nella gioia del Signore, dopo tutte queste chiacchiere che abbiamo fatto, è sintetizzata nel versetto che abbiamo letto all'inizio. Tu mi riempirai di gioia con la tua presenza. Ma per avere la presenza di Dio è necessario avere tutto quello che poi abbiamo detto durante questa meditazione, altrimenti non saremmo mai costantemente alla presenza di Dio. Sta a me scegliere se sbattere la porta giorno dopo giorno, la porta di Dio, perché Lui deve aspettare. Però tante mattine sono stolte, ma ogni mattina la prima cosa da fare è decidere se quella mattina voglio aprire la porta del Signore, vivere alla sua presenza e godere della gioia. E quando arriveremo davanti alla presenza del Signore, pensate che cruccio avremo nel vedere davanti a quel film quanti giorni abbiamo sprecato nel non godere della gioia di Dio e delle benedizioni che ci siamo persi non essendo stati alla nostra presenza. Lo saremo per l'eternità, ma Cristo Gesù lo vuole che lo siamo anche in questa vita. Perché mi viene in mente un'altra cosa: se non siamo la presenza del Signore, se la gioia del Signore non è con noi, difficilmente saremo un albero che porterà molto frutto. E sappiamo bene Cristo Gesù che cosa fa dei rami secchi che non portano frutto. Sentiamo spesso dire che Dio è amore, e penso che non ci sia affermazione più grande di questa. E il brano che identifica per eccellenza quella che è l'amore di Cristo Gesù, tutti quanti noi lo conosciamo, ma facciamo solo, lo vogliamo rileggere insieme, ma sostituendo la parola amore la parola Dio, affinché ci rendiamo conto che cosa significa avere la gioia della presenza di Dio. Prima Corinzi capitolo 13 versetti da 1 e 8. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi Dio, sarei un rame risonante, uno squillante cimbalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, avessi tutta la fede in modo da spostare monti, ma non avessi Dio, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi Dio, non mi gioverebbe niente. Dio è paziente, Dio è benevolo, Dio non invidia, Dio non si vanta, Dio non si gonfia, Dio non si comporta in modo sconveniente, Dio non cerca il proprio interesse, Dio non si inasprisce, Dio non addebita il male, Dio non gode dell'ingiustizia, ma Dio gioisce con la verità. Dio soffre ogni cosa, Dio crede ogni cosa, Dio spera ogni cosa, Dio sopporta ogni cosa, Dio non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Non ho mai provato a sostituire la parola amore con la parola di Dio, e guardate come ci cade a pennello. Amen.